Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Credo che non ci sia una pagina più bella nel Vangelo che quella che abbiamo appena ascoltato, che poi è al centro della nostra devozione, informa la nostra preghiera costante, quotidiana a Maria, che è appunto l'Ave Maria, e contiene in sé un mistero veramente grande. Proviamo a ricostruirlo oggi che celebriamo questa peculiarità della Vergine Maria, la sua Immacolata Concezione. Anche perché penso che su questa realtà della fede penso che ci siano tante interpretazioni così un po' peregrine. Perché la Chiesa, per raccontarci questa realtà della Vergine Maria, va a ricordare proprio il capitolo 3 del libro della Genesi, dove si parla dell'avvenuto peccato di Adamo ed Eva, delle origini. Tra l'altro un'interpretazione di qualcosa di cui nessuno è stato veramente testimone. Come dire, più che pensare a quello che hanno fatto questi due sconosciuti, come il male è entrato nel mondo. Il male solamente? No, anche l'incapacità dell'uomo di fare il bene. Avete visto? Dio sta cercando, passeggiando nel giardino dell'Eden, sta cercando Adamo. Ora Dio non passeggia nei giardini. Se l'autore dice che passeggia nel giardino dell'Eden, vuol dire che Dio si sta rendendo visibile all'uomo, perché l'ha creato a sua immagine e somiglianza. Dio trinitario, Dio in relazione, crea un uomo in relazione. E lo dota anche di una possibilità di relazione, perché lo fa in se stesso, non diviso maschio e femmina, ma distinto in uomo e donna, perché i due si possano relazionare, così come c'è la relazione in Dio, fin dalle origini. Dunque lo ha creato, l'ha preso dalla terra, da una materia che non vale niente, gli ha dotato questa possibilità di vederlo faccia a faccia, finché quest'uomo si lascia corrompere da chi? Da un animale che striscia? No, si lascia corrompere da un pensiero che striscia. Tu lo conosci questo pensiero. Si mette sempre in mezzo tra le tue buone intenzioni e l'incapacità di produrle. Sai che vorresti fare il bene e poi ti trovi a non poterlo fare. E capisci che quello che ti ha impedito di produrlo questo bene è un pensiero che ti ha frenato, che ti ha messo in difficoltà. Non lo sai individuare, però una cosa l'hai capita, che questo pensiero somiglia molto al sospetto. Quando devi fidarti ti fermi un po', e una volta che ti sei fermato non riparti più. Il sospetto è quello che alberga anche in questa relazione tra Adamo ed Eva rispetto a Dio. Il sospetto che Dio abbia fatto una creazione imperfetta. Guarda che questo lo credi pure tu. Lo credi anche tu che Dio sia stato imperfetto nel fare la creazione. Vuoi sapere perché? Dimmi, perché muoiono i bambini? Perché c'è tanta ingiustizia nel mondo? Non l'attribuisci forse all'imperfezione delle cose create e della storia, di cui forse pensi che Dio sia responsabile? Questo è il sospetto. Tutti purtroppo ne siamo intrisi di questo sospetto. Ci lasciamo dentro questo sospetto. Ebbene, questo sospetto è esattamente la forma del peccato originale. Il peccato originale non è un peccato stupido come pensano tanti. È questo, l'ingresso di un pensiero che turba o disturba, se vuoi, il nostro modo retto di conoscere, di fidarci. Una relazione fatta per stare insieme, ma poi che lo devo dire, è la storia vostra questa, no? Relazioni nate per stare insieme per tutta la vita e promesse anche davanti all'altare, come sono finite? Dove stanno? Fate così perché le conoscete bene, le vivete dentro le vostre famiglie, purtroppo. Dunque questa è la storia. Da quando l'uomo ha cominciato a nascondersi mentre Dio lo cercava, anche Dio ha cominciato a nascondersi, a non farsi scorgere più, a non farsi vedere più. Perché l'uomo lo cercasse, perché l'uomo tornasse a lui. Fino a quel giorno, dopo una storia fatta di attese, di speranze, di lotte, di guerre, tutto l'Antico Testamento ce ne parla, ma anche della luce della profezia, finalmente si apre un oiato di speranza. E in un luogo qualsiasi, di una terra qualsiasi, della Palestina verso il nord, in una città che oltretutto appartiene a una parte dove ci sono i pagani, Nazareth, lì un messaggero del Signore va a dire a una donna, vada bene, una donna qualsiasi, che come te ignora la maggior parte delle cose che le sono state dette. Le ignora, non le capisci. Le ignora come le ignori tu. L'arcangelo le dice, rallegrati Maria, avrebbe potuto dire, di che cosa dovrei rallegrarmi? Sta a sentire il senso di questo messaggio. E l'angelo le dice qualcosa di incredibile, dice, sei piena di grazia perché il Signore è con te. E lei rimane turbata perché non era comprensibile che il Signore si trovasse a Nazareth, visto che era una terra di pagani. E dice, non temere perché ha trovato grazia presso Dio ed ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Niente di più naturale, se non che questa vergine, questa donna, appunto vergine, non conosce uomo. E qua Maria, dopo che gli ha detto sarà grande, verrà chiamato figlio dell'Altissimo, Maria dice, ma io non conosco uomo, dimmi com'è possibile. Io credo che questa espressione di Maria è presente nel Vangelo, è presente in questa scena, perché presta a te la possibilità di dire a Dio quello che dici sempre, cioè come faccio Dio? Sono troppo vecchio, sono troppo malato, ho troppe cose da fare, ho troppi pensieri, la vita è piena di cose che mi impediscono di pregare, di venire a messa, di seguire le tue cose, non ho intelligenza per capire le tue parole, non ho studiato per conoscere la Sacra Scrittura. Solo che tu lo dici col sospetto di non riuscire mai. Uno ti annuncia questa salvezza e tu dici sì, mi piacerebbe, ma ormai è troppo tardi. Maria no, non dice né troppo tardi né troppo presto. A posto tuo chiede all'angelo come è possibile. E l'angelo le dice qualcosa che come te non capisce. No? Dice lo Spirito del Signore si poserà su di te. Al tempo in cui questo accadeva, nessuno in Israele, non ti scandalizzare, nessuno in Israele sapeva che cos'era lo Spirito di Dio, se non un vago soffio di Dio che aveva attraversato la storia. Ma che fosse lo Spirito Santo nessuno lo sapeva. Se poi un'ombra poteva annunciare la presenza di Dio, di questo Maria si sarebbe spaventata, perché quell'ombra era andata a Gerusalemme per dire a tutti quelli che assistevano che Dio aveva deciso di abitare nel Tempio. Nel Tempio! Capisci? Lui viene da Anzio e Nettuno. Se uno ti dice che la Chiesa rinascerà a Nettuno, tu che dici a Nettuno? Ma non è possibile. Non è possibile. La Chiesa ricomincia, che ne so, lì dove c'è la Chiesa di Santa Maria Loretta. Dice, addirittura. E San Pietro? Così Maria avrebbe potuto dire, ma come lo spirito e l'ombra di Dio, perché Dio viene ad abitare qua, dentro di me? Io sono una donna, sono nessuno. No, non sono in grado, non sono capace. Guarda bene, amico mio, e la tua anima ti sta rimproverando in questo momento e ti sta dicendo, ascolta questa preghiera, disponiti ad accogliere un messaggio che non capisci, almeno accoglielo, chissà che non produca frutto, anche se tu non sai cosa vuol dire. E poi con dolcezza l'angelo, a questa donna che ha compreso che non capisce, le dice qualcosa di semplice, semplice, guarda, tua cugina Elisabetta, te la ricordi? Quella non può avere figli, eppure sta già, è incinta, aspetta, sta già al sesto mese per lei. E Maria allora conclude questa parola all'angelo dicendo, hai capito Maria? Nulla è impossibile a Dio. Amico mio, che sei venuto qua a celebrare questa solennità, prima di magnificare le glorie di Maria che è Immacolata Concezione come se fosse l'unico privilegio di questa donna o quello che ti divide da te, ricordati che invece è donna come te, donna come la tua anima, dico anche agli uomini se no, come la tua anima, cioè capace di accogliere quello che lo Spirito voglia comunicarle. Non solo, ma è chiamata ad accorgersi di questa grandezza di Dio, non dentro le chiese o dentro chissà quale celebrazione, ma nella storia. Maria va da sua cugina Elisabetta, vacci pure tu da tua cugina Elisabetta, va nella storia delle impossibilità a dire che in Dio tutto è possibile, quello che l'angelo ha detto a questa giovane a Nazaret. Allora la gente tornerà a credere, allora la gente tornerà a sperare, tornerà ad accogliere pure quello che non capisce, perché sa che tu, che non hai capito, hai accolto e sei diventato la serva del Signore. Questo mondo ha bisogno di questo, amici miei. Da questa solennità portate questo messaggio là dove andate. Senza paura, direi senza sospetto, che ciò che è impossibile Dio lo possa far diventare possibile per tutti. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, quando volesti mostrare la fedeltà della tua amicizia con l'uomo, non parlasti con l'Adamo che fuggiva, ma predisponesti un luogo nel cuore della Vergine Maria per tornare a parlare agli uomini con franchezza, perché credessero nell'impossibilità degli eventi alla manifestazione del tuo progetto. Guarda con misericordia anche a noi che desideriamo conoscerti, praticare le tue vie, godere della tua presenza e della tua amicizia, e per i nostri peccati spesso non vi riusciamo. Vieni in soccorso alla nostra debolezza e ascolta la nostra preghiera. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Nella forma dell'Immacolata Concezione, tu sempre rinnovi la tua sposa, perché sia luogo di salvezza per tutti i tuoi figli. Fa che la tua Chiesa parli il linguaggio di questa generazione, accolga i lontani, perdoni i peccatori, restituisca la speranza agli smarriti. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo di perdonare la nostra debolezza, di darci la possibilità di rimediare alle nostre colpe, soprattutto quelle contro il nostro prossimo. Fallo in questo tempo, per la nostra salvezza. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, per tutti quelli che sono in difficoltà in questo tempo e si avvicinano timorosi al Natale, per le divisioni che portano in famiglia, per la solitudine e il senso di abbandono, per la paura della malattia o della morte, ridà coraggio al loro cuore, forza alla loro anima e incontrali in questo giorno benedetto che tutti ci apprestiamo a celebrare. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e Misericordioso, ti prego per questi tuoi figli, dei quali tu conosci i pensieri perché ne scruti i cuori. Mettili al riparo dal maligno e da tutte le sue seduzioni. Liberali dal sospetto e dalle sue conseguenze. Fa che non mormorino più contro di te e contro il prossimo. Da ogni maleficio guariscili. Te lo chiedo per Cristo nostro Signore.